Che ne sai tu di un campo di grano?
Musica e parole. Emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration. Con Maria Pagano.
Buonasera, buon mercoledì 30 ottobre, ben ritrovati su Radio Ponte Regeneration. Chi vi parla è Ernesto C e questo è Musica e Parole, emozioni in versi su in questo mercoledì sera, come da tradizione, come doveroso, l'ideatrice e la curatrice del programma, la professoressa Maria Pagano. Buonasera Maria. Buonasera, quindi a Maria, buonasera Maria, accendiamo il microfono, ok, ci siamo.
Buonasera, eccomi.
Il ritorno, invito a fare lo stesso, benissimo, di Pina Russo.
Grazie,
l'avete buonasera. Conosciuta come la voce di questo programma, ma posso assicurarvi che è molto e tanto di più. Allora, io direi che possiamo cominciare con i consigli per gli acquisti, come ormai da tradizione. Potete seguirci dal sito www.radiopontereregeneration.com. Come avrete notato, sta assumendo una nuova veste presto, quindi potete ascoltarci dal sito presto. E ne approfitto per salutare il nostro fantasma. Il nostro fantasma Mimmosoft, che quindi cade proprio a fagiolo in questa puntata pre-halloweeniana, e quindi grazie al lavoro di Mimmosoft riusciremo ad avere anche una radiovisione dal sito. Per ora potete seguirci in radiovisione invece dalla pagina Facebook Radio Ponte Regeneration, dal nostro canale YouTube. Basta iscriversi e cliccare mi piace, vi arriveranno le notifiche di settimana in settimana. E poi siamo su Twitter Radio Ponte RGN e su Instagram Radio Ponte Regeneration. Abbiamo postato, Maria, un po' di materiale, un'anteprima di questa puntata, che sarà dedicata appunto ad Edgar Allan Poe.
Sì.
L'iniziatore un po' del genere noir, non a caso, perché domani è la notte degli spiriti, del terrore, delle zucche.
E poi ci mancava questo genere, stiamo trattando un po' tutto, ci mancava.
E allora io direi di iniziare con questo brano tratto da Il cuore rivelatore. Legge Pina Russo.
È proprio vero, nervoso, molto, spaventosamente nervoso. Ero e sono ancora. Ma perché dire che sono pazzo? La malattia aveva acuito i miei sensi, non distrutto, non smorzato. Soprattutto era acuto il senso dell'udito. Udivo tutto in cielo e in terra. Udivo molte cose dell'inferno. E allora? Come posso essere pazzo? Ascoltate e osservate quanto lucidamente, quanto tranquillamente possa raccontarvi l'intera storia. È impossibile dire come l'idea mi sia penetrata per la prima volta nella mente, ma una volta concepita mi perseguitò giorno e notte. Scopo? Non c'era. Non c'era passione. Amavo il vecchio, non mi aveva mai fatto torto, non mi aveva mai oltraggiato. Non desideravo affatto il suo oro. Penso che sia stato il suo occhio, sì, fu così. Aveva l'occhio di un avvoltoio. Un occhio azzurro chiaro con un velo sopra. Ogni qualvolta cadeva su di me, mi si gelava il sangue nelle vene e così per gradi, molto gradualmente, mi ficcai in testa di togliere la vita al vecchio e liberarmi così dell'occhio per sempre.
Fanciullo. Io già non ero come altri erano, né vedevo come gli altri vedevano. Mai derivai da una comune fonte le mie passioni, né mai da quella stessa i miei aspri affanni, né il tripudio al mio cuore. Io ridestavo in accordo con altri tutto quello che amai. Io lo amai da solo.
Ritorniamo appunto in studio, dopo essere stati totalmente rapiti da queste parole dette da Pina e da Maria. Maria, tu hai detto: quello che amai, io lo amai da solo. È un po' una, come dire, una rivelazione illuminante questa, rivelatrice, che fa luce su questa figura, sulla figura di Edgar Allan Poe.
Sì, i brani sia di prosa, non a caso accostati, il cuore rivelatore, e poi questa parte del bambino, di Edgar bambino, perché la partenza era necessaria. Quindi in questa scelta di questi due pezzi, di prosa e anche di poesia, perché Edgar Poe era anche poeta, anzi
ha cominciato con la poesia,
ma Baudelaire, poi iniziamo subito a riempire il fiume stasera, perché in realtà Baudelaire è stato anche traduttore, ma in lui ha visto proprio questa vena poetica molto molto pregna di cose buone. La poesia è sempre, diciamo, lo specchio delle parole scelte con cura, ed è la parte stretta. Attenzione, lui poi ha scelto i racconti, no? Poi ha scelto anche i racconti, perché lui diceva che era necessario entrare in contatto con il lettore, e tutto questo doveva avvenire rapidamente. Quindi la rapidità, la forma breve. Infatti abbiamo visto che...
Della prosa, ne parlavamo lo scorso prosa, appuntamento, sì, no? Sì. Facendo la differenza tra prosa
sì,
e poesia.
L'abbiamo
Mi
fatto.
Piace che sia ritornato.
Sì, e infatti era proprio questo. Loro devono viaggiare insieme. Stasera conosceremo Poe attraverso la prosa, e poi ci sarà in seguito un'altra poesia. Allora Ernesto, mi puoi iniziare... Come dire, iniziare a mettere un mattoncino della vita di Poe?
Sì, sì, sicuramente una vita. Ecco, non a caso, quando si pensa ad Edgar Allan Poe, si pensa subito al poeta maledetto, l'iniziatore del genere noir, gotico, quindi con queste atmosfere cupe, che un po' hanno caratterizzato, possiamo dire, anche la vita di questo scrittore, ma non solo, poeta, giornalista, critico. Pare che fosse un critico così pungente,
preciso, sì,
da essere appunto soprannominato proprio no, Tomahawk, che è l'ascia quella degli indiani,
sì.
E quindi per essere così, insomma, pungente. Ma in realtà una vita breve,
sì,
intensa. Siamo agli inizi dell'Ottocento in America, a Boston, un'educazione però che il suo padrino, perché lui subito perde ambedue i genitori, il suo padrino ha voluto per lui una educazione invece molto British, quindi in Inghilterra va proprio a studiare, e poi tra vicende alterne ritorna in America. La carriera militare lo porta... Poi.
Anche la carriera militare ha la sua importanza.
Esatto, esatto.
È lì che lui inizierà a capire la severità e anche la paura, perché poi a un certo punto lascerà anche questo. Poe è l'uomo incompiuto, ma è anche il fantasma che si sottrae alle situazioni, perché a quelle reali della società, perché lui attraverso l'alcol, attraverso anche la droga, come appunto anticipatore dei poeti maledetti come Rimbaud, Verlaine, eccetera, lui in realtà
sottraesse, no?
Sì, ha necessità di toccare gli inferi, di scendere giù, questo continuo sottrarsi, e per sottrarsi è necessario conoscere la paura.
E la conosceremo insieme durante questo percorso, questa puntata. Grazie a voi per essere connessi con noi. Restiamo in tema anche con le musiche. Ci ascoltiamo Jean-Guy Lalouin de L'Hérésie Plasmique qui su Radio Ponte Regeneration, e torniamo a Musica e Parole ad Edgar Allan Poe.
Tra poco.
Jean-Guy Lalouin, entendu? Jean-Guy Lalouin, Jean-Guy Lalouin, entendu?
Oh, per chi si fosse appena collegato con noi, buonasera, sono le ore 20 e 13, siete su Radio Fonte Regeneration, questo mercoledì coniugato come musica e parole halloweeniano, come avete potuto comprendere anche un po' dalla prima, dal primo brano della nostra playlist di questa sera, Jean-Guy Laulin, l'avete sentito in francese, e quindi è una puntata un po' spettrale che noi abbiamo e vogliamo questa sera proporvi e presentarvi attraverso, come al nostro solito, la letteratura, quindi brani di prosa, brani di poesia di questo autore Edgar Allan Poe, americano. Lo facciamo con l'aiuto di Pina Russo, la nostra voce, sotto la guida di Maria Pagano e dobbiamo dirlo, anche la coordinazione della nostra regia, salute regia.
Che stasera è magnifica, che non so quante telecamere abbiamo qui.
È per guardarti meglio. Allora, ma torniamo ad Edgar Allan Poe, torniamo alla paura. Paura.
Sì.
Alla paura. Leggevo, Maria, che quando il piccolo Edgar andò in Inghilterra a studiare, insomma, era davvero, davvero piccolo, e la sua prima scuola era adiacente ad un cimitero.
Sì.
Pare che il professore di matematica, l'insegnante di matematica, li portasse tra le pietre, tra le lapidi, e gli facesse calcolare gli anni di vita del povero defunto come esercizio,
sì, sì,
matematico.
Sì.
E che addirittura quando si aggiungeva una nuova salma al cimitero, loro avessero delle pale di legno per scavare. Non so quanto, dove finisca la biografia e dove inizi la letteratura,
sì.
Ma secondo te questo ha poi anche inciso, no, sull'immaginario del giovane Edgar, e perché no anche del letterato?
Assolutamente sì, perché nella realtà Poe lo vediamo già direttamente, come tu hai anticipato prima, nella biografia. Lui aveva questi due genitori che sono scomparsi quasi subito. E poi ovviamente c'è stata quella che è l'educazione severa da un'altra parte, ma questo bambino nella realtà già nelle crepe delle mura, oppure il vento diciamo sulle finestre, la pioggia, gli portavano paura ma anche fascino, perché va detto, la paura è affascinante e tutto ciò che è mistero induce il blocco mentale ed anche la curiosità, la curiosità.
Sì.
La paura però di Poe, mi sento di dire, anzi la vorrei proprio certificare questa frase attraverso lo studio su Poe, io la definisco, udite, la paura del segmento. Ecco, se io dovessi definire, intendi? Io intendo proprio questo, che la paura di Poe è una porzione, e così come lui scrive in maniera breve attraverso il racconto, perché Poe funziona molto nel racconto, l'unico esempio del romanzo è questo qui, appunto, Le avventure di Gordon Pym, dove c'è una struttura che ha una, un suo spessore, una sua forza.
Diciamo che è stato anche poi il primo scritto che gli ha dato una certa
una certa sì, perché la gente non era abituata tanto al racconto, ancor più al racconto breve. Qui dentro ogni pagina, ogni racconto poteva diventare, se lui avesse avuto la forza, la calma, l'equilibrio interiore, Pina, potevano diventare tanti romanzi. Ma io mi chiedo, la quantità letteraria si vede dalle pagine o dalla capacità di questo grande scrittore? Perché grande? Perché in questo periodo particolare la letteratura ammicca a tante strade, ma nessuno è riuscito, come ha fatto Poe, attraverso la paura, a far ragionare il protagonista. All'interno abbiamo sempre solo dei soliloqui. C'è questa paura che già parte. La lettura di Poe è affascinante, non tanto per la qualità, ma per quell'attenzione dove c'è la capacità, lettore e protagonista coincidono. Sembra quasi che tu stia scrivendo quelle cose e le stai vivendo.
Questa è come se la paura passasse dallo scrittore al lettore.
Ti aggrappa, no? Poi vedremo con il pozzo e il pendolo. Cioè tutto diventa vivo, si materializza tutto. Dopo, anzi, possiamo forse già vederlo con questi topi.
Allora, nel frattempo, mentre prepara anche la regia, allora, visto che abbiamo parlato di paura, paura del segmento per Poe,
sì.
La paura per voi, amici a casa, che ci state
È vero, vediamo un po'.
Perché qualcuno ci ha scritto, saluto Peppe nel frattempo che ci ha scritto.
Quindi, cos'è la paura per voi che ci ascoltate? Fatecelo sapere.
Sulle prime, i voraci animali furono sorpresi e spaventati dal cambiamento e dalla cessazione del movimento. Indietreggiarono allarmati, molti guadagnarono il pozzo, ma questo durò solo un momento. Non avevo contato invano sulla loro voracità. Notando che rimanevo immobile, uno o due dei più audaci saltarono sul telaio e annusarono la cinghia. Sembrò il segnale per un assalto generale. Fuori del pozzo uscirono truppe fresche, si aggrapparono al legno, lo scalarono e a centinaia balzarono sul mio corpo. Il movimento metodico del pendolo non li disturbava affatto. Evitandone i colpi, si affannavano sui legami unti. Premevano, si affollavano su di me, sempre più ammassati. Guizzavano sopra la mia gola, le loro gelide labbra lambivano le mie. Ero mezzo soffocato dalla pressione della loro calca. Un indicibile disgusto mi gonfiava il petto e mi agghiacciava il cuore.
Allora,
sembra davvero di
allora,
essere
vedi quello
di essere
che
travolti da un'ondata,
sì,
di topi.
Sì, perché vabbè, Pina poi legge meravigliosamente, e quindi la visione, quando state a casa e prendete un racconto di Poe, anche una persona che è salda nei nervi, la sua capacità è proprio di affiancare queste parole che ti arrivano addosso come proiettili, per cui i topi si materializzano.
Però davvero.
E poi lambivano vicino alla bocca, alla gola. Io prima ho scritto, vedi, assalto, metodo, questo pendolo che sto su, perché nella parte dell'altra pagina, che era quella precedente, è una condizione quella di questo prigioniero che si trova in uno spazio stretto. Ecco che il segmento, la paura, in genere una persona normale la vive all'aperto. La paura è sempre esterna, si ha più paura fuori dalla casa o dentro la casa.
Magari
in genere
un claustrofobico il nostro è.
Sì, però sì, anche, io infatti l'ho pensato, perché ritorneranno sempre queste paure. Ecco per cui ho definito la sua paura
segmentata.
Sì, è proprio un segmento, è una porzione. ed è sempre tutto molto stretto, angusto. C'è sempre, oltre la chiusura, un precipizio, c'è sempre un varco e poi c'è questa folla che si materializza.
E anche un po' leggendo nel tempo i vari racconti, ho letto soprattutto racconti di Poe e risentendo adesso invece questo brano estratto da Vina, ti rendi anche conto, e poi l'impressione fu diciamo lampante leggendo, non so, tipo Sherlock Holmes o Il fantasma di Canterville di Wilde, di quanto la cinematografia abbia mutuato la letteratura, preso alcune scene, alcune suggestioni pari pari, cioè l'immagine del pendolo, no?
Sì.
Del pendolo che rintocca in maniera geometrica, in quanti film l'abbiamo visto?
Sì, in tantissimi film.
E quante volte ci ha terrorizzato?
E continua a terrorizzare, no? E quindi questo che cos'è? Questo è l'impianto di una mente che è ovviamente, oltre ad essere originale, ma è anche una mente che è quasi futurista, cioè nel senso che lui è stato il pioniere di tutto questo.
Sì.
E quindi la grandezza si deve a questo. E va detto che è morto a 40 anni, quindi magari se avesse vissuto di più, penso e sono convintissima, anzi, che avrebbe forse sicuramente abbandonato il racconto, questa è una mia supposizione, perché poteva tranquillamente donarci di più attraverso un romanzo molto più, più ricco.
Tra l'altro quest'anno cade proprio il 170° anniversario dalla morte,
dalla
scomparsa di Poe, anche la morte, la scomparsa di Poe, come potrete immaginare, anche voi amici che ci seguite da casa, è avvolta dal mistero, perché in circostanze non ben accertate,
ancora non chiare,
è stato trovato a Baltimora, insomma, in uno stato di alterazione psicofisica, in cui continuava a ripetere Reynolds, e non si è capito ancora
a
chi si riferisse, così come non si è capito ancora bene di cosa sia morto, perché l'autopsia sul corpo non c'è mai stata. La teoria principale è che si trattasse di abuso d'alcol e di stupefacenti, delirium,
esatto,
tremens, no?
Sì.
Cosiddetto quando stai in astinenza d'alcol.
Sì.
In realtà però c'è, ho trovato, e poi mi sono appassionato perché
sì.
Proprio per la tipicità medica della cosa, di un cardiologo americano che nel 96 ha un po' ripercorso tutta la storia delle cartelle cliniche di Poe e ha un po' studiato a posteriori la sua storia clinica, e pare che in realtà Poe verosimilmente sia morto di rabbia, e tutti i vari praticamente sintomi sono da addurre, secondo questo medico, ad un'infezione da rabbia, quindi magari il morso di un animale selvatico può averlo portato a questo. Infatti in alcune cartelle cliniche ci sono proprio riportati dei sintomi che sono tipici di questa malattia, tra cui appunto la paura, l'idrofobia dell'acqua, questo senso di strettezza, ed ecco che ritorna alla laringe, no?
Sì.
E quindi alla gola, che un po' ci prende quando leggiamo un racconto,
sì,
di Poe.
Sì, sì, assolutamente sì. E quindi il suo spazio è sempre qualcosa di ristretto, però è anche un nostalgico, nel senso che lui spesso, anche quando morirà la zia a cui era molto legato, c'è sempre questo andirivieni sulle tombe, e quindi lui spesso è una persona che andrà nei cimiteri, un po' come avevi detto tu, forse come senso di libertà, di silenzio, ma poi inizia a popolare questo silenzio con delle visioni, perché poi a un certo punto le sue visioni sono talmente lampanti che lui le descrive, le mette proprio come in un diario, tutto ciò che vede, e quello che vede è ovviamente procurato sì dall'effetto di stupefacenti, sì dall'alcol, ma ciò non giustifica però che noi ritroviamo all'interno delle geometrie proprio della paura che altri non hanno. Quanti scrittori e poeti facevano uso di alcol, ma nessuno mai è riuscito a creare un impianto stilistico noir così ricco e pregno di dinamiche a cui attingono ancora oggi sì. tantissimi scrittori, tantissimi giallisti pure, no?
Sì, è un forziere. Perché
esattamente, esattamente questo è un pozzo, non del pendolo, ma un pozzo dove pescare ancora tante tante idee. Io stessa ogni volta che mi capita di rileggere oppure di, che ne so, parlare di Poe, ti rendi conto che ogni volta c'è un messaggio diverso. Così come vogliamo parlare dell'attaccamento dell'animale, del topo, del corvo, del gatto. Questo ci fa capire che cosa fanno tutti un po' una brutta fine, ma lui amava moltissimo gli animali, aveva un rapporto molto diciamo passionale nei confronti degli animali. Gli animali erano una presenza, e il fatto che gli animali non parlassero era qualcosa che lo affascinava moltissimo. Cioè gli animali non parlando facevano compagnia ancor più delle persone. Infatti lui sfugge alle persone, ha sempre dei contrasti anche con quei pochi amici che ha.
Sì, è vero,
è molto solitario.
E tra l'altro con le sue critiche molto taglienti si procura anche diversi nemici in ambito letterario.
E questo è anche uno dei motivi per cui la sua opera è stata anche snobbata, sì. No? Perché poi i caratteri un po' particolari ovviamente ti portano a non...
Quelli che non possono essere segmentati, no? Incanalati in qualcosa.
Esatto.
Allora abbiamo chiesto che cosa è per voi la paura, continuate a scriverci anche come vivete le vostre paure, o se c'è qualcosa che in particolare vi fa paura, perché no?
Tu di
no?
cosa hai paura?
Io di che cosa ho paura? Di una puntata di Musica e Parole senza Canovaccio, senza...
Ma è sempre così.
Adesso mi sono abituato.
No, vabbè. Sto vincendo questa paura. Vabbè, non è bella.
Allora c'è Ferruccio che scrive: la paura dice è un'emozione, è un sentimento. Grazie Ferruccio per il tuo sì. contributo. Magari, che ne so, non lo so, qualcosa mi dice che per fine puntata nascerà una poesia sulla paura. Non lo so. Bah,
sì.
Vediamo. Allora continuate a scriverci. Noi, restando in tema di suggestioni halloweeniane, ci ascoltiamo I Supermarket con Ghost. Fantasmino.
Bello.
Thank you.
Allora, ben ritrovati Ghost Supermarket. Com'è bella questa puntata di Musica e Parole, in cui potremmo dirlo che stasera è il terrore che corre in versi e che corre in parole. Stiamo cercando di farvelo assaggiare, di farvelo percepire, come sempre, con la musica, con le parole, con un autore scelto ad hoc, che è Edgar Allan Poe. E ve lo stiamo un po' presentando, come sempre, alla nostra maniera, tutt'altro che accademica, ma che parte dal testo, come ci ha insegnato col tempo la nostra Maria Pagano. No, è acceso, ti ho sentito forte e chiaro. E quindi è molto bello questo. Maria, abbiamo parlato del particolare rapporto
di poco gli animali,
no? Sì. Dicevi un po' affascinato dal fatto che gli animali, pur non parlando, pur non interagendo, riescono a fare compagnia, forse hanno anche un loro linguaggio per farsi comprendere. Come a questo punto non può venire in mente il celeberrimo Gatto Nero? Cioè, lo ascoltiamo dalle parole di Pina.
Una notte, tornando a casa ubriaco fradicio da uno dei miei soliti giri per le bettole della città, mi sembrò che il gatto evitasse la mia presenza. Lo afferrai e quello, impaurito dalla mia violenza, mi fece con i denti una piccola ferita sulla mano. La furia di un demonio si impossessò di me, rendendomi irriconoscibile perfino a me stesso. Mi sembrò che la mia anima originale fosse volata via dal mio corpo e una cattiveria feroce, alimentata dal gin, invase tutte le fibre del mio corpo. Presi dalla tasca un temperino, lo aprii, strinsi la povera bestiola alla gola e deliberatamente gli cavai un occhio dall'orbita. Arrossisco, brucio, rabbrividisco nello scrivere di questa dannata atrocità. Quando mi tornò la ragione al mattino, sbolliti nel sonno i fumi dell'orgia notturna, provai un senso per metà di orrore e per metà di rimorso per il crimine che avevo commesso, ma fu solo un sentimento superficiale ed equivoco. L'anima non ne fu toccata. Mi tuffai di nuovo negli eccessi e affogai nel vino tutti i ricordi del fatto.
Questa è una delle scene veramente più celebri, no? Della letteratura gotica e noir. Noi troviamo sempre il gatto nero e l'occhio che viene cavato. Vedi, infatti l'hai scritto qua.
Io sì, l'ho voluto riportare perché l'occhio è la parte del corpo, non soltanto dell'essere umano, ma anche e soprattutto degli animali, che ritorna spessissimo nella letteratura di Poe, nelle poesie. Lui dice che la partenza della verità è l'occhio, e possiamo mai negare questo? Assolutamente no. Nell'occhio del gatto c'è la sfida, c'è la provocazione, ma è anche lo specchio, e di quello specchio a un certo punto il protagonista ha paura. E nell'altro racconto di Pina c'è l'occhio del vecchio velato, presumibilmente sì, dalla cataratta, questo occhio velato, che incute paura, ed è sempre l'occhio, come dire, malvagio, l'occhio che porta a spaventare. E quindi lo scrittore, il poeta, cerca sempre la verità. La verità è costante e quest'occhio lo legge. Ecco perché lui, questo gatto, alla fine, all'inizio del racconto, lo ama, lo tiene per strada e in casa, perché a un certo punto il gatto è l'anima proprio di Poe, e quindi Poe non fa altro che ammazzare se stesso, ammazzare quello che scrive, allontanarsi da quello che è il rapporto con l'altro. Questo continuo scappare lo può soltanto fare se ammazza. Ma poi vediamo che in tutti i racconti, dalle pareti il gatto uscirà.
Sì.
La testimonianza c'è sempre. Ma in tutti i racconti di Poe, chi è che contribuisce alla soluzione? È sempre lui. Cioè, nella realtà, lui riesce a farla franca, ma poi in tutti i racconti dice: la sedia dove io ho nascosto mia moglie sotto quella mattonella, si siede sopra, però fa di tutto perché a un certo punto ci sono le presenze. Allora lui sente la voce: devi dire al commissario qualcosa? Cioè lui stesso che si sente. Esatto. E in quel momento,
insomma, non si può fuggire da se stessi.
Non si può fuggire da se stessi. E questa è la verità. La corsa del cimitero, la corsa al buio, la corsa appunto di vedere in volo il corvo che picchia alle finestre, che non era né altro che il ricordo della moglie che lui perderà giovanissimo, una bambina praticamente. Lui sposa una cugina di 14 anni, sì, che faranno passare
diciamo,
per 21 anni, eccetera. Quindi è tutto uno slegarsi. Però io sono convinta, tu prima hai detto, quanto può influenzare l'effetto personale delle perdite nella scrittura di Poe. Una parte sì, ma l'altra è una predisposizione dello scrittore, del poeta, di tuffarsi di fronte a una roccia. Ci vuole coraggio. In quel periodo lui poteva scrivere, sì, di tutto, poteva tutto. Fare anche il romantico, no? Perché anche nelle poesie romantiche, il romanticismo, lo Sturm und Drang e
aveva
passione,
la sua parte
poteva,
aveva
la parte gotica, aveva la parte buia, no? Che poteva venire fuori. Tutto questo è un percorso molto magico, molto tempestato,
esoterico,
di luce.
Proprio.
Sì, sì, c'è tutto questo. Poi
tra l'altro io nell'occhio cavato al gatto vedo, no, quelli che
la
sono
chirurgia
un po'
della scienza, attenzione.
Sì, la chirurgia
c'è
della
anche
scienza,
quello,
l'esoterismo che è quello di, insomma, che ci viene mutuato, no, dal Medioevo, le usanze popolari legate a cavare gli occhi ai gatti neri che, sì, rientrano all'interno di alcuni rituali.
La dissezione pure, no? Ci sono
veri e propri.
Ci sono varie componenti.
Sulle presenze, prima mi dicevi Maria che insomma la vita di Poe è ricca, no, di silenzi, lui un po' rifuggirà, diciamo prima, il rapporto con tutti, e questi silenzi sono riempiti da presenze poi alla fine.
Sì.
Vogliamo leggere qualcosa a riguardo?
Io ho selezionato questa poesia. Aspettiamo la base. Vi sono qualità in corpori e essenze cui è data come una duplice vita, che poi è emblema della doppia entità che sempre scocca da materia e luce, in solida forma e in ombra. Vi è un silenzio che è duplice, mare e riva, corpo e anima. Abita l'uno in solitari luoghi, ricoperti d'erba recente, qualche solenne grazia, umane memorie e una lacrimata sapienza. Gli han tolto ogni terrore. Il suo nome è mai più. Non ha potere in se stesso di nuocere, ma semmai un incalzante fato in tempestiva sorte ti portasse a incontrare la tua ombra. Un elfo è, senza nome, e frequenta solinghe plaghe, mai calpestate dal piede di un uomo. Oh, allora, raccomandati a Dio.
E alla fine della sua vita, dei suoi giorni,
bellissima
Poe, appunto, si raccomanderà proprio a Dio. Le sue ultime parole furono: aiuta, mio Dio, questa anima.
La mia anima, sì, mi raccomando, l'anima. Insomma, lui voleva proprio dire questo. Ma il passaggio terrestre di ogni essere umano è sempre complicato, no? Ci aggrappiamo. Anche la paura, in sostanza, è un aggrapparsi a qualcosa. Perché la paura ci fa conoscere, tutto sommato, noi stessi, forse meglio che la serenità. La paura fa venire fuori il coraggio, come la intendiamo noi, no?
Sì,
mi trovo,
sì,
di fronte a,
sì,
un ostacolo,
sì,
non sapevo di avere quel coraggio e capisco poi che che sono in grado di fronteggiare quella situazione.
E la paura è anche, no, delle volte nella duplicità di cui leggiamo qui, no? Questa dicotomia, buio, sì, e luce, no? E tendiamo ad avere paura di ciò che è diverso, da ciò che è diverso da quello che noi intendiamo. E poi mi ha affascinato di questo il fatto che, appunto, allora a questo punto raccomandati a Dio, come se ci fosse un limite. Lui era un uomo comunque, dopo tutto, molto vicino a teorie evoluzionistiche.
Assolutamente, lui era molto moderno, ecco, vi volevo dire questo.
E ad un certo punto però dice poi raccomandati a Dio.
Sì, e beh, il
e come anche qua la fragilità, necessità di andare oltre poi il segmento stesso, sì, della ragione.
Sì,
no?
Quella fragilità. E come dicevi tu, però poi molte cose che non conosciamo e di cui abbiamo paura, alle volte, nel prossimo brano che leggerà Pina, è evidente come possa venire fuori, no? Dall'aspetto di prendere in giro una persona per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo modo di porsi, anche attraverso l'inganno, come può esserci una soluzione anche della stessa paura. Che chi è carnefice a un certo punto può diventare vittima, e in questo brano che ho scelto si evidenzia molto bene.
Dici che quindi prendere di bersaglio il diverso è anche un po' un modo per esorcizzare questa paura, no?
Sì.
Che incuta.
Sì.
Ora vedo chiaramente, disse, che razza di gente sono queste maschere. Essi sono un grande re e i suoi 7 consiglieri privati. Un re che non si è fatto scrupolo di colpire una fanciulla indifesa ed i suoi 7 consiglieri che si sono resi complici di questo oltraggio. Quanto a me, io sono semplicemente Hop Frog, il buffone, e questa è la mia ultima burla. Per l'alta combustibilità del lino e del catrame con cui era impastato, il nano ebbe appena il tempo di finire il suo breve discorso che la sua vendetta fu compiuta. Degli 8 corpi rimaneva solo un fetido, annerito, terrificante, irriconoscibile ammasso che pendeva oscillando dalle catene che li avevano imprigionati. Lo storpio scagliò la sua torcia su di loro, si arrampicò agilmente fino al soffitto e sparì attraverso il lucernario. Si suppone che Trippetta, stando sul tetto del salone, sia stata la complice del suo amico nella feroce vendetta e che insieme siano fuggiti verso il loro paese. Né l'uno né l'altra sono stati visti mai più.
È bello la figura di Hop Frog, un'altra che ha fatto, insomma,
sì,
scuola,
sì.
E che è il giullare. Il
sì.
Giullare, mi viene in mente il Joker, no? Che balza, sì, fuori dalle carte francesi, una figura anch'essa, no? Molto gotica, molto noir, a metà, dove il riso diventa
sempre disprezzato, diventa, con sberleffi, e poi
anche terrore.
Sì,
capita a fagiolo perché proprio a proposito di paura ci scrivevano prima da casa, per esempio al cinema c'è Joker.
Sì, l'ho visto, giullare, bellissimo,
Joker,
sì,
da vedere per meglio comprendere delle volte come la paura è abbinata ai sentimenti.
Infatti,
no?
In questo diverso. Scusami, in questo aspetto qui era proprio questa la forma, perché questo re, per far divertire tutte le persone che sono accorte, chiamerà questa persona, che ovviamente ha una fisicità menomata, e per divertirsi. Però alla fine il gioco delle parti si cambia tutto questo, e alla fine, appunto, chi voleva divertirsi purtroppo non si divertirà, perché alla fine ci sarà un falò umano. E c'è sempre anche l'altezza in po. Ecco perché io prima parlavo segmento della paura, e mi piaceva condurre la serata per farvi capire proprio lo sviluppo geometrico delle parole. L'altezza, c'è sempre questa altezza, perché dall'altezza e dagli inferi, quindi dal basso, provengono appunto queste presenze, che tendono a scontrarsi e a creare a loro volta proprio un'ampolla, un'ampolla invisibile. In tutto questo, ovviamente, si muove la paura. Quindi questa cornice è sempre fatta così.
Un'altra figura letteraria che poi è entrata nell'immaginario collettivo del terrore è sicuramente il Conte Dracula.
Sì. Frankenstein.
Frankenstein. Eh? E Conte Dracula lo ritroviamo nella playlist di questa sera, perché è proprio il titolo del prossimo pezzo dei Tapage Nocturne.
Bellissimo.
On parle souvent, monsieur le comte. Les gousses d'ail n'y suffisent plus. Sa gourmandise sera sa fin. Car à cause d'une morsure de trop, il n'ose sortir de son tombeau. Oui, c'est le comte Dracula.
Oh, e siamo sopravvissuti anche al Conte Dracula questa sera. Avete ascoltato i Tapage Nocturne, diversi pezzi della, di questa playlist che vi abbiamo proposto sono in francese, perché noi crediamo che la musica sia bella a 360 gradi,
in tutte le lingue,
in tutte le lingue, in tutti i contenuti, soprattutto se è musica libera, perché qui a Radio Ponte vige il Music Freedom, ci teniamo a ricordarlo. Purtroppo già battute finali per noi, per questa appassionante puntata di musica e parole, un dialogo tra appunto la musica, tra le note e le parole. Questa sera l'abbiamo fatto prendendo in prestito alcuni scritti di Edgar Allan Poe. Stiamo per leggere qualcosa, per ascoltare attraverso la voce di Pina, qualcosa che non ha bisogno di troppe presentazioni.
No, sentiamo.
E quindi io direi semplicemente di godercelo pienamente. E che dire?
E concluderemo rivelando quali sono le nostre paure, che non è poco.
Questo
eh?
Si mette i brividi.
Non era tanto la perdita dell'occhio, quanto l'arrogante espressione di indifferenza e disprezzo con cui esso mi guardava, dopo essere schizzato via. Stava lì nella grondaia, sotto il mio naso, e le arie che si dava sarebbero state ridicole se non fossero state disgustose. Non si erano mai visti prima simili ammiccamenti e strizzatine. Quel comportamento da parte del mio occhio nella grondaia era non soltanto irritante per la palese insolenza e la vergognosa ingratitudine, ma anche estremamente scomodo per via dell'empatia che sempre esiste fra i due occhi della stessa testa, per lontani che siano l'uno dall'altro. In certo qual modo ero costretta, volente o nolente, ad ammiccare e strizzare l'occhio rimasto, esattamente all'unisono con quella scellerata cosa che avevo proprio sotto il naso. Quasi subito però la mia situazione migliorò con la caduta dell'altro occhio. Cadendo, forse per un preciso accordo, prese la stessa direzione del suo compagno. Rotolarono entrambi fuori dalla grondaia e, a dir la verità, fui ben lieta di levarmeli di torno. La sbarra era ormai affondata per 4 pollici e mezzo nel mio collo e non restava che un lembo di pelle da tagliare. Provavo una sensazione di estrema felicità perché sentivo che, al massimo entro qualche minuto, sarei stata liberata da quella spiacevole situazione. E le mie aspettative non andarono del tutto deluse. Esattamente alle 5:25 del pomeriggio, la grossa lancetta dei minuti era sufficientemente avanzata nel suo terribile cammino da recidere il poco che restava nel mio collo. Non mi dispiacque vedere la testa, che tanto disagio mi aveva provocato, separarsi finalmente dal mio corpo. Rotolò dapprima lungo il fianco del campanile, si arrestò per pochi secondi nella grondaia e poi, con un tuffo, arrivò in mezzo alla strada.
Questa separazione, no? tra testa e il resto del corpo, tra mente, no? E
sì,
corpo, sì. Potremmo anche
è proprio questo spezzettarsi,
così.
No? La linea spezzata, ecco, che ritorna la geometria della parola, e nella realtà questo slegarsi, quando dice addirittura la mia testa di cui mi volevo quasi liberare, che era pesante, per cui la testa sta a ovviamente a pensieri, il pensiero. E quindi questo...
Una volontà anche autolesionistica un po' si evince in
io,
staccare, di volersi inferire.
Io lo vedo anche come una sorta invece di liberazione, no? E anche un tentare, perché nella realtà, qui azzardo un po' ovviamente a livello soggettivo, e come dire che il corpo diventa anche una parte pesante di noi stessi, per cui è quella famosa liberazione di cui parlavamo prima, del mesmerismo, no? proprio di, del recupero dell'anima e di staccarsi col corpo, quindi perdere un po' i pezzi. Non so se ti ricordi, avete mai visto Rasputin, no? A cartone, io amo molto i cartoni animati, la Walt Disney, e a un certo punto ritorna questo Rasputin dal passato, che ha fatto tanto male, si ricompone, ma ogni volta che fa del male poi ecco che lui perde per strada i pezzi, l'occhio, e quindi è proprio questa leggerezza, questo recupero, comunque per me geniale.
Non a caso poi
è una letteratura,
sì, è vero, è
che,
vero.
Che ha tanti sapori, e il problema di molti scrittori è che li vogliamo sempre inserire in un
segmento.
Bravo, no? E invece non è così, perché secondo me ogni scrittore alla fine è un volo
a sé stante.
È un volo a sé stante, è un volo fatto di tante parabole, di anche di tanti riposi, per cui è questo. È morto presto.
È
il discorso di
ultima di veramente coincidenza, non a caso, no? I zombie che verranno dopo non perdono pezzi per strada quando risorgono dal regno dei morti.
È vero,
quindi guardate quanto è preso da
è proprio
da Poe.
Così, sì, è proprio così. Dal allora, suo pozzo abbiamo preso.
Sì, ore 20 e 58, ci riserviamo gli ultimi minuti per ricordarvi che domani mattina alle ore 11.30 andrà in onda la replica di questa puntata di Musica e Parole. Venerdì sarà pubblicato il podcast sul nostro sito, che potete scaricare, riascoltare e portare insomma sempre con voi. Non so se vi è mai capitato di farlo, a noi sì, ma riascoltare il podcast di Musica e Parole ha un sapore in più, perché vai a riascoltare,
beh, ci godiamo
i testi,
la puntata,
ascoltare i testi, è come se in quell'oretta facessi delle letture spot di diversi libri di un autore. Quindi
la paura, non dimentichiamo Pina,
la paura, un giro di paura.
La mia paura è tra le più banali che possano esistere.
Speriamo che non è la mia.
È la paura del buio.
No!
Io dormo con le finestre aperte.
Ah, quindi pure Maria ha paura del buio.
Io, allora, però è una paura che ho imparato un po' a gestire. Ma fino ai 20 anni era proprio paura.
Invece pensate che io chiudo tutto, porte, finestre e resto, e per far sì che non la luce non mi disturbi, metto anche la benda
Mamma
sugli
mia,
occhi, quella per
dormire.
Per
dormire. No, io devo
a Bobo
non
lo chiediamo.
Alla regia, se ci può fare un segnale di fumo sulla sua paura. Ce lo scrive. Mentre lui lo scrive, vi ringrazio per averci invece reso partecipi delle vostre paure, per aver partecipato, insomma, dato i vostri contributi, messaggi e stimoli, che sono sempre preziosi. Grazie per averci seguito. No, io non ho una paura di quelle classiche, insomma, particolari. Però una cosa temo più delle altre, è di perdere delle volte il diritto al silenzio.
Ah, che bello.
Cioè, magari trovarmi in una condizione di dover parlare e dire sempre qualcosa,
anche quando non ti va.
Non mi inquieta molto, Beh, arrivata la paura di Mr. Bob, perché stasera abbiamo ascoltato Pina, diciamo, non fuori dai testi. Se ascoltiamo anche la regia, fuori dalla
Assolutamente,
regia.
Assolutamente, dai. Sono curiosa più che altro.
E per tra l'altro chiuderemo poi con un altro pezzo che è favoloso, che è The Fabulous Scarecrow dei Monster, cioè praticamente lo spaventapasseri favoloso. Allora, paura del cambiamento. Manca parola, cioè ci avresti scommesso, è la verità. No, paura del cambiamento. Trovarmi in uno stato di anormalità, diciamo, non sicurezza, non in un posto sicuro. E questa era la paura di Mr. Bob. Ringrazio alla regia, ringraziamento alla regia, ringrazio Pina Russo, Maria Pagano, e arrivederci al
Edgar Allan Poe, ringraziamo.
E anche il grande Edgar Allan Poe, arrivederci al prossimo mese per una nuova appassionante puntata, emozioni e non solo paura, in versi, su Radio Ponte Regeneration, The Fabulous Scarecrow.
Buonasera.
Buonasera.
Yeah.
Che ne sai tu di un campo di grano?
Musica e parole. Emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration. Con Maria Pagano.